Vedete, questo luogo innanzitutto ci dice che noi siamo debitori, come questo testo di Paolo. Paolo si sente in debito perché ha ricevuto una cosa così grande che la deve offrire agli altri. Quest'estate ho letto un articolo molto bello di una donna, una giornalista di Avvenire, che andava sempre in un bar e c'era un barista che amava la vita, di questo parlava sempre di donne, di calcio, diceva parolacce, ma era uno che godeva della vita, e un giorno trova scritto chiuso per lutto, e lei si arrabbia, pur essendo cristiana, perché è morta una persona viva, cara, eccetera. Torna dopo 2 settimane, c'è una persona di spalle che sta facendo il caffè, lo stesso rumore, si gira e aveva gli stessi occhi della persona morta, erano gli occhi del padre, era il figlio. Vedeva, e lei dinanzi a questa cosa dice, questi occhi li ha avuti suo padre, suo nonno, suo bisnonno, gli occhi che ci sono e che sono trasmessi, questi occhi, pensate, gli occhi che noi abbiamo, sono degli occhi che hanno, probabilmente hanno è lo stesso DNA di questi morti qui, degli antichi credenti, e noi non ci accorgiamo che ciò che noi abbiamo è nostro, ma anche non è nostro, così come quello che hanno i nostri figli, i nostri nipoti, la fede, la vita, la capacità di generare, la capacità di essere catechisti, è sì loro, ma loro saranno veri uomini quando diranno l'ho ricevuto in debito, mi è stato regalato, non è cominciato con me. Ecco, vedete, noi non siamo qui per a professare la fede, per un amore dell'archeologia, che è anche bello, penso che tutti noi amiamo queste cose, ma noi ci accorgiamo che siamo figli di Cristo e di questa gente, di Alessandro, degli altri 2 martiri, dei martiri o dei santi delle nostre parrocchie. Noi abbiamo ciò che noi diciamo, le parole, il Vangelo, la catechesi, la Bibbia, l'Eucaristia, i preti, il matrimonio, noi lo abbiamo ricevuto da altri matrimoni, da altri preti, da altre Bibbie, da altri canti, dal gregoriano, dal greco, dall'ebraico e così via. Ho finito da poco un testo, secondo me, bellissimo, uno di questi testi meravigliosi dell'allora teologo Ratzinger. Ratzinger diceva, perché servono i padri, non basta la Bibbia? Perché non basta, quando non basta dire c'è la Bibbia, ma ci sono i padri? E riflette su questo fatto che i padri sono padri esattamente perché sono padri. Cioè, la parola più bella, noi siamo loro figli, e sono i padri della Chiesa ortodossa, della Chiesa protestante, sono i padri, sono i nostri padri, no? E lui diceva, certo c'è la rivelazione, ma chi è che ha stabilito il canone dei libri biblici? Voi sapete che Matteo scrive il Vangelo, ma chi è che dice che il Vangelo di Matteo è ispirato? Sono questi santi qui, sono Alessandro, gli altri, papi, Papa Alessandro I, Agostino, i nostri santi. Sono quelli che ci danno il credo che abbiamo professato. Voi sapete che il credo lo hanno professato loro, quel credo che noi diciamo a messa, non l'abbiamo scritto noi, e guai a chi ne cambia una sola virgola. Ratzinger lo paragona come alla risposta dell'uomo alla rivelazione. Dio parla e il credo è la risposta, cioè la risposta giusta, quella che incanala la nostra risposta. E poi dice, i padri ci hanno dato la liturgia. Voi sapete la preghiera eucaristica, la consacrazione, l'alleluia, dove sta la prima il rapporto prima lettura, Vangelo, che c'è l'Antico Testamento che anticipa, è un tipo del Nuovo Testamento che lo compie. Lo hanno fatto i padri, questa gente che ha vissuto qui, che noi a volte neanche ricordiamo, così come non si ricorderanno di noi i nipoti nostri. Voi sapete che fra 300 anni cosa sapranno di Andrea, di Giulio, di Stefano? Sapranno la loro vita, sapranno il loro compleanno, non sapranno niente di noi, ma noi gli avremo dato la vita. Non è importante che cosa noi facciamo adesso, non è importante che mi piace quella cosa, la gente è attaccata alle sue cose, noi non porteremo niente in cielo di ciò che noi siamo, ma noi portiamo la vita che abbiamo donato. Chi è genitore, chi è padre, chi è catechista, chi è prete, dona la vita e la fede e porta in cielo esattamente questo, mentre tutto il resto non conta niente. Ma fanno Teresa i writers che scrivono il loro nome perché si deve ricordare che c'è la loro tag scritta, non sarà ricordata più, fra 5 anni non importerà niente a nessuno, ma se hanno fatto un bambino, se hanno dato la fede, quella cosa resterà. La liturgia loro l'hanno fatta per noi, poi noi l'abbiamo tradotta, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo migliorata, ma la sostanza è questa cosa. E la quarta cosa, diceva l'allora teologo, è la teologia, la riflessione, la catechesi. Loro ci hanno insegnato a parlare della fede, a spiegarla, ci hanno insegnato a usare la ragione, la preghiera, a usare per poter trasmettere. trasmettere tutto quanto questo. Ecco, vedete, parlare della fede qui è per dire innanzitutto la fede è vera, ma la fede è un dono, è un debito. A me piace moltissimo questa espressione, essere in debito. Paolo viene qui dalla lontanissima Terra Santa, dove è stato Don Guerino. Pensate, un uomo che dalla Terra Santa viene a piedi e in nave. Paolo è andato da Gerusalemme a piedi fino ad Atene, cioè non ha preso la corriera, l'auto, è venuto in nave facendo un naufragio a Malta. Ma perché uno, che cavolo ci viene a fare a Roma? Perché viene a Roma? E Paolo lo spiega esattamente in questi versetti, io sono in debito. Vedete, il debito in Paolo non è una tassa da pagare. Oggi chi è in debito, tragicamente noi siamo circondati di gente, tutti anche voi, che ci chiede lavoro, ci chiede soldi perché è in debito, deve pagare. Paolo è in debito non perché deve pagare una cosa, ma perché ha ricevuto un dono così grande che finché non lo regala a sua volta è in debito, cioè lo deve dare ancora. Gli è stato dato da dietro e lo deve proiettare in avanti. Io penso che questo dobbiamo dire fino ai bambini piccoli, anche quando hanno 8 anni, sei felice di vivere, sei felice che papà e mamma ti hanno dato la vita, pensa quando diventerai tu padre, quando tu ridarai quel dono, tu sei debitore dei tuoi genitori, tu non salderai il debito dicendo grazie a papà e mamma, tu salderai il debito quando avrai un bambino, quando un bambino ti dirà grazie papà, tu avrai veramente detto grazie a tuo padre. Mi ricordo il mio parroco che è già in cielo, la frase che mi ricordo, c'è una frase che mi resta scolpita in mente, lui aveva ricevuto una borsa di studio per studiare al Capranica e lui diceva, io avrò detto grazie ai benefattori che mi hanno dato questa borsa di studio quando ne avrò creata un'altra per un nuovo giovane. Cioè quando io avrò rifatto questa cosa per un altro, io avrò capito, avrò amato veramente il dono che ho ricevuto. Ecco, Paolo dice, io sono in debito verso tutti, i greci, gli ebrei, i poveri, gli ignoranti. Il Papa ci sta ripetendo che le periferie sono tutte, la periferia è la povertà fisica, ma è la povertà materiale. Sapete che ieri diceva questa frase bellissima, semplicissima, perché il Papa è per una catechesi popolare. Dicevo, un bambino che non sa fare il segno della croce è una periferia esistenziale, perché quel bambino non ha il segno della salvezza. Essere catechisti per insegnare a un bambino la meraviglia di essere protetti, di essere benedetti dall'amore di Cristo, vuol dire andare fino a dove c'è la povertà, perché un bambino che non ha la croce è povero. E noi siamo in debito perché quel bambino non ha questa cosa. Notate, aggiungo subito una cosa che mi sembra importante, sapete che i papi ci stanno invitando a capire che la fede, e lo sapete benissimo, mi piace condividere con voi, io dico delle cose che voi già sapete, come sempre, la fede non serve a noi solamente, a noi la fede ci è data perché gli altri ne hanno bisogno. Quando c'è la pecora perduta che c'era nell'Evangelo dell'altra domenica e il Papa parla di questa non stare a pettinare, mandare, è perché quella pecora muore senza il Vangelo, cioè non è che siamo noi a morire, a volte la Chiesa sembra che sia preoccupata, che sta morendo perché ci sono meno persone, a parte che è tutto da verificare, un po' è vero, un po' non è vero, ma il problema della Chiesa, se noi moriamo ma non serviamo a niente, ma possiamo pure morire, chi se ne importa? Il problema della Chiesa che vuole rinnovare se stessa è perché loro moriranno senza il Vangelo. Il nostro dramma non siamo noi non siamo egocentrici, la Chiesa non è preoccupata delle sue strutture. La Chiesa sa che se una parrocchia non funziona, i bambini, i giovani, gli adulti moriranno senza la speranza, moriranno senza quello che serve a loro. E questo slancio che fa dire la fede deve essere risplendente, perché sennò il mio fratello, la pecora perduta, muore, non ha la vita, non ha da sola la capacità di trovare la vita. E la seconda cosa che volevo condividere con voi è il mistero della fede. Paolo usa in questi testi, sono in debito, perché in realtà questi romani non sono capaci di trovare la fede da soli. Se non ci fosse lui e gli altri cristiani, gli antichi abitanti di Roma non avrebbero potuto trovare la fede. Vedete, se la gente potesse trovare Dio da solo, noi non serviremo a niente, saremmo inutili. Ma perché noi ci facciamo preti, le suore, i catechisti, perdere ore, scervellarsi, e i soldi, e l'orario, e la notte? Cioè, se le persone potessero trovare Dio da sole, ma noi che ci stiamo a fare? Sapete che San Paolo dice nelle sue lettere: nessun sottile ricercatore, nessun filosofo è mai stato capace di trovare Dio finché Dio non è venuto a lui. La fede è scoprire che il mistero di Dio non siamo capaci di costruirlo con la psicologia, la filosofia, la musica, che sono bellissime. Noi le amiamo queste cose, alla follia, ma noi sappiamo che lo psicologo non arriverà mai a dirci che c'è un Dio che si fa bambino. Questo ce lo dice solo Lui venendo. Per questo è un mistero che Lui solo può rivelare, Lui solo può mettere nelle nostre mani. La De Verbum riprende questo tema, questo termine che è paolino. Paolo inventa, utilizza per la prima volta il termine mistero per dire il fatto che Dio è Lui che ci racconta se stesso. Faccio questo esempio che è molto semplice, ma mi sembra bello. Voi sapete che noi siamo un mistero agli altri, no? Se voi chiedeste, ma quello che sta vicino a voi o che sta a due posti dopo, ma io so veramente cosa c'ha nel cuore. Cosa succede a casa sua, se con sua moglie o suo marito è contento, se il suo figlio è felice, se la sera si addormenta sereno, cioè il mistero suo io non lo so se lui non me lo racconta, cioè io posso conoscere il cuore dell'altro solo se l'altro mi dice il suo mistero. Se volete il mistero dell'amicizia, dell'essere marito e moglie, e quando io dico a uno io sono questo, e lo sa solo lui, cioè gli altri non lo sanno. Quando ci si innamora, se voi tornate all'innamoramento, mi ricordo quando ero ragazzo, la sera che ci si mette insieme, cosa si fa? Ci si racconta tutta la vita. Io sono questo, la precedente ragazza mi ha fatto questo, e mio padre è così, e mia madre. Perché io ti dico chi sono? Perché l'amore è dire chi si è veramente, è raccontare veramente i propri dolori, le proprie gioie. Che cosa fa Dio? Dio ci viene, questa è la fede è aver riconosciuto che Dio ha voluto rivelarci il suo mistero. Se noi non riusciamo a capire chi è un fratello, figuriamoci se un filosofo è capace di capire chi è Dio. Solo Dio può dirci se stesso, noi non capiamo nostra moglie se non ce lo dice. Le mogli sanno bene quando bombardano di domande il marito, e come stai, e perché stai, e quello non dice niente, tu non capisci come sta. Perché se lui non parla, tu non puoi capire. E il mistero di Dio, dice Paolo, è questa rivelazione che avviene per sua grazia, non per mio potere. Per questo una persona che non conosce Cristo non potrà mai conoscere il bambino, il crocifisso, il perdono, la grazia, la confessione, l'eucaristia, perché serve che qualcuno glielo offra, glielo presenti, glielo regali. Ecco, il concilio e l'anno della fede è un recupero del concilio attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica riprende esattamente questo tema, insegna che bisogna trasmettere la De Verbum, piacque a Dio rivelare se stesso. Dio non ci rivela né dei dogmi né la storia di Abramo, di Isacco, cosa ce ne frega noi della storia di Abramo? A noi ci interessa che Dio ha parlato ad Abramo, che in Isacco era già prefigurato Cristo, perché quel bambino non muore perché Dio darà il suo figlio. Mosè ci prepara a capire che la legge ce la darà Dio e che sarà Cristo a darci l'unica legge che ci dà la vita. È tutta una preparazione di Dio che si rivela. Pensando a questa storia della salvezza mi viene in mente il testo di Saint-Exupéry, forse voi conoscete, sicuramente, senza forse, il Piccolo Principe. Voi sapete che in questo testo meraviglioso c'è il dialogo fra la volpe e il Piccolo Principe. Il Piccolo Principe è una persona sola, che non ha nessuno, sta nel deserto, sta per morire, passa la volpe e lui gli dice: vorrei diventare tuo amico, vieni qua che diventiamo amici. E la volpe gli risponde: eh no, l'amicizia non è che funziona così, io ho paura di te, io non ti conosco, io non so chi sei, ti siederai pian piano e pian piano ogni giorno ci siederemo un po' più vicini finché finalmente io saprò chi sei tu e tu saprai chi sono io. E allora diventano amici, il Piccolo Principe accetta pian piano di addomesticare, in francese dice apprivoiser, di rendere vicino, di diventare vicino della volpe. Ecco, Dio è come la volpe che si siede pian piano con Abramo, con Mosè, con i profeti, con Giovanni Battista, si siede sempre più vicino all'uomo finché si siede al fianco nostro, dicendoci il suo segreto. Ma la fede è anche un'altra cosa, la fede è la scoperta è la frase che Giovanni Paolo II, che era allora arcivescovo e sedeva nei banchi del concilio, che era dentro la navata di San Pietro è così necessaria che il concilio non si sarebbe potuto fare se non c'era San Pietro, perché il concilio non si può fare all'Hilton o all'albergo, si fa dentro la chiesa di San Pietro. Lui era seduto e disse: scriviamo questa frase dentro la Gaudium Spes. Solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cioè, non solo in Cristo appare il mistero di Dio, ma in Cristo si rivela il mistero dell'uomo. La fede è quando io capisco che guardando Cristo, avendo Cristo con me, io finalmente mi capisco. Io non so perché non sono felice, non so perché la sera sono sempre nervoso, non capisco che cosa mi manca, ma quando vedo Cristo io capisco che mi manca Lui, che quando Lui c'è nella mia gioia e nel mio dolore, la mia gioia e il mio dolore diventano veri. E se Lui non c'è, il mio dolore e la mia gioia sono come qualcosa che esiste, che è vero, ma non ha la sua pienezza. Una cosa che a me ha sempre colpito, una cosa semplicissima, qualcuno me l'ha sentito dire mille volte, voi sapete che è una delle esperienze più strane della vita, però più vere. Quando è che una persona la sera va a dormire serena, no? Noi preti, voi laici, il vescovo, cioè pensate la sera, no? Uno si addormenta, quando è che noi diciamo stasera, per esempio, noi andremo a dormire dicendo che bella questa giornata, meglio di così non poteva andare. E no, perché quello non mi ha telefonato, quello non mi ha dato un bacio e devo comprare quello e c'è quella del lavoro di mio figlio e mio nipote, la malattia e l'analisi. Poi quella cosa il giorno dopo si risolve, cioè sembra che il problema della vita sia risolvere quel problema. Il giorno dopo quel problema è risolto. Io vado a letto e non sono ancora sereno, non sono ancora nella gioia. E la fede cristiana dice: tu non vai a letto sereno non perché hai quel problema, anzi tu potresti averne mille di più di problemi. Sant'Alessandro aveva mille problemi di più perché stava morendo martire, ma era sereno perché era nelle mani di Dio. Cioè il mistero dell'uomo trova la sua pace, si svela nella sua serenità, nella sua bellezza, quando Cristo entra nella vita. Per questo la fede serve al mondo, per questo è il dramma della catechesi, per questo non possiamo mettere barriere ai bambini, alle famiglie, perché loro hanno bisogno di questo mistero, non perché noi non dobbiamo difendere niente, noi dobbiamo essere seri veramente nel proporre questo, ma sono loro che non andranno sereni a letto come noi finché Cristo non entra dentro la nostra vita. Terza cosa, io penso che sia bello oggi, e questo anno un po' ci sta aiutando, capire che la fede, questa fede che la vediamo in maniera unitaria, cioè l'anno della fede ci aiuta a dire la fede, non solo l'Eucaristia, il battesimo, la croce, il catecumenato, la politica, la cultura, l'aborto, i gay, cioè, ma la fede, Cristo, l'essere credenti. La fede è, se volete, il grande antidoto, proprio perché riesce a unire il mistero di Dio e il mistero dell'uomo, è il grande antidoto contro una visione sbagliata dell'esistenza di Dio che senza Cristo è facile trovare, che è il fondamentalismo. Voi sapete che il fondamentalismo è quell'idea per cui io amo Dio e siccome amo Dio odio le cose, odio gli uomini. Pensate all'idea del terrorismo suicida, no? Io amo talmente Dio che la prova dell'amore di Dio è che io odio gli americani, io odio le torri gemelle, no? Cioè la prova dell'amore, io sono talmente amante di Dio che odio il mio corpo e odio il corpo dei nemici di Dio. Invece la fede cristiana ci dice che Dio è talmente bello, talmente il creatore, il salvatore, che se io lo amo, amo le sue creature, perché Dio non è solo Dio, ma Dio è il creatore delle creature. Se io amo Dio, io devo amare mia moglie, devo amare mio figlio, devo amare la pizza, devo amare la cioccolata, devo amare la filosofia, la musica, perché Dio non è il creatore. Che senso ha che io dica credo nel creatore e poi la creatura dico ma guarda che schifo che hai fatto, mia moglie fa schifo. Ma l'hai creata tu, il mio parroco fa schifo, la mia parrocchia, la chiesa, il papa, cioè Dio, tu sei il creatore e allora cavolo, dentro il mondo sarà bello. Il mondo l'hai fatto tu, è un mistero di salvezza, ma questo mondo è prezioso. La fede dice che siccome Dio è Dio, il mondo è prezioso, la vita è preziosa. A me mi diverte dire, pensate, banalità che io dico sempre, ma sono belle, pensate, la fede cristiana è l'unica che dice che si può mangiare qualsiasi cosa. L'alcol, il vino, la cioccolata, lo speck, i tortellini col prosciutto. Ma perché dovrebbero essere cattive alcune cose, alcuni cibi? Cioè Dio ha fatto buono. Pensate, mi viene in mente, perché chiaramente tutti pensiamo a queste cose, no? Pensate cosa vuol dire, se volete, è l'esplosione della verità cattolica. Cioè noi, c'è un manifesto bellissimo, mi perdoni il vescovo di questa parola che dico qui in un contesto liturgico, c'è un testo che ha scritto Ajax, un filosofo neoconvertito francese, che ha scritto un manifesto dei meravigliati per dire la bellezza. Questo manifesto dice: noi cristiani amiamo il pisello e la passerina, amiamo l'amore dell'uomo e della donna, è meraviglioso che ci sono gli uomini e le donne, è meraviglioso, ci piace questo. E voi sapete che c'è, amare veramente un omosessuale vuol dire sentirne anche il dolore. Sapete che i veri omosessuali, quelli, la maggior parte, è un mondo silenzioso, non è quello che attacca Barilla perché hanno il potere. A me non me ne importa niente di queste cose banali, no? Ma è importante che ogni tanto abbiamo le idee chiare. Se porta un dolore perché in realtà non capisce la grandezza dell'essere diversi, non capisce la grandezza della donna e di due corpi che sono fatti per unirsi. E la Chiesa dice: io ti amo lo stesso, però io non ti disprezzo, ma ti dico che c'è da amare l'uomo e la donna, perché questa è la meraviglia del creato, è la meraviglia di Dio. Ma insieme, se volete, proprio perché amiamo la creatura ci fa cercare Dio, ci fa amare, cioè la fede ci fa dire che se Dio è il creatore è bella la vita, ma se è bella la vita è bella perché la vita è fatta per Dio, questa è la fede, la vita è nativamente aperta ad attendere la rivelazione di Cristo. Mi ha colpito moltissimo la riflessione di un carmelitano che scrive le storie dei santi, Sicari, forse lo conoscete, è bravissimo, sono le storie dei santi meravigliose, un articolo lui recente sulla morte, lui dice: c'era un antico autore pagano, Epicuro, che diceva: la morte non è un problema, perché quando ci sono io la morte non c'è, quando c'è la morte io non ci sono, quindi la morte non è un problema, perché preoccuparsi della morte? Finché io ci sono è lontana, quando lei arriva io non soffrirò più. E lui dice: attenzione, questo è il ragionamento di un egoista, perché io non sono preoccupato della mia morte, io sono preoccupato della morte di mio figlio, di mio padre, della mia ragazza. Se muore mio figlio c'è la morte, io ci sono ancora, io voglio la vita eterna, non perché sono preoccupato. Io so che la morte può esistere, mi può rapire la persona che è più importante di me. Se io amo veramente una donna, se io amo veramente un uomo, io voglio che Dio esista, io voglio che abbia la vita eterna. Non posso amare uno e pensare che il mio amore finisca nel nulla. Quei lucchetti che i ragazzi mettono in tutta Europa, sapete che questo scrittore, che non è un grande scrittore, a Roma ha scritto, li trovate in giro per tutta Europa, tutta la gente. Cioè, cos'è quel lucchetto che vuol dire l'amore supera il tempo? La mia ragazza non morirà, se voi guardate per terra, dappertutto, per sempre, sei nei miei occhi, da quando tu sei arrivata è cambiato tutto e per sempre sarà così, perché l'amore, se è vero, solo chi non ama non gliene frega niente dell'eternità, chi non ama un bambino dice: ma chi se ne importa della morte, ma tu ami tuo figlio. E la fede è questa realtà che dice questo. E l'ultima cosa, ritorno a questo che dicevo all'inizio. La fede ci ricordano i nostri papi, il cardinale, questo trafiggere il cuore, questo preoccuparsi del battesimo, della catechesi, della liturgia, della carità, eccetera. È veramente qualcosa che le persone attendono, senza a volte dirlo. Lo si vede da tante persone che quando scoprono l'alleanza della Chiesa ritrovano una forza, una speranza. Veramente le persone a volte sono veramente confuse nella vita. Un genitore non sa come educare, non sa cosa dire al figlio, non sa quale strada prendere, non sa come insegnare il matrimonio, come insegnare cos'è il perdono, cos'è. C'è realmente un'esigenza. E l'essere, riscoprire la fede vuol dire scoprire che, come Paolo, che veramente questo tesoro che ci ha affidato veramente in vasi di coccio, perché noi questo siamo, è veramente un tesoro, ed è un tesoro che tanti non conoscono, che tanti non ne capiscono il valore, addirittura ne hanno un giudizio prevenuto. E siccome non c'è quel tesoro, non riescono ad avere quel coraggio di amare fino in fondo l'esistenza, trasmettere la vita, trasmettere... Realmente questa fede ci viene donata, come è stata donata ai martiri di questa chiesa sepolcrale, di questa basilica dove si veniva a pregare questi santi perché aiutassero i vivi a trovare la via, è una fede in cui l'anno della fede ci invita a riscoprire la grandezza, l'esigenza che c'è di questa semina, di questa fecondazione, di questa fecondità che viene da questa parola che è Cristo e che il mondo attende. Ecco, ci accompagna il Signore a ogni tanto, anche solamente ogni tanto, a riscoprire la bellezza di tutte le cose, ma andare al cuore a riscoprire la gioia, la bellezza, la grazia di essere cristiani. Il sapere che la fede è il grande dono, è il grande talento che Dio ci ha messo in mano, è quella moneta, è quel suo tesoro prezioso che ci ha dato, oltre alla vita, sono le due cose che Dio ci ha dato, la vita e la fede, sono queste due realtà enormi. E di questo tesoro riuscire a farne memoria, gratitudine, annunzio per chi ne ha bisogno, per chi non lo ha, e così sia.